La Campania introduce lo psicologo di base che si affiancherà al medico per curare la salute psicologica dei cittadini in un momento difficile. Salute psicologica che preoccupa soprattutto in relazione ai più giovani, dei quali un nuovo studio mostra uno spaccato abbastanza preoccupante. Parliamo anche della grande dimissione forzata, in questo caso delle donne dal mercato del lavoro, e delle prossime elezioni presidenziali in Cile. Io sono Andrea degli Innocenti e questa io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata. L'Italia che cambia. Sigla. Allora, partiamo con una notizia che a mio avviso è molto interessante. In Campania ci sarà lo psicologo di base nei distretti sanitari delle ASL e funzionerà un po' come funziona con il medico di base o il pediatra, ovvero sarà di libera scelta per le famiglie. È la prima regione d'Italia a istituire questa figura all'interno della sanità pubblica e lo fa in un momento storico in cui effettivamente ce n'è tanto bisogno. In realtà, la legge regionale con cui la Campania decideva, insomma, di introdurre questa figura è dello scorso anno, per l'esattezza è la numero 35 del 3 agosto 2020. Con questa legge, appunto, la Campania voleva istituire presso i distretti sanitari delle ASL il servizio di psicologia di base a sostegno dei problemi e dei bisogni assistenziali emersi durante l'emergenza epidemiologica del Covid-19. Solo che cosa è successo? Che la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva fatto ricorso contro questa legge sostenendo che fosse incostituzionale perché di competenza dello Stato. 2 giorni fa si è espressa la Corte Costituzionale che ha detto che sostanzialmente ha ragione la Regione Campania, ha le competenze per introdurre questa nuova figura e quindi la legge può adesso effettivamente entrare in vigore. Come funzionerà? Le attività saranno in realtà assicurate non da psicologi assunti dal settore pubblico, ma da psicologi che sono liberi professionisti e avranno una convenzione con ciascuna ASL a livello di distretti sanitari di base. Questa legge ha, l'introduzione di questa figura ha alcuni obiettivi specifici, diversi, in realtà ve ne leggo solo alcuni: sostenere e integrare l'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione. Intercettare i bisogni di benessere psicologici che spesso rimangono inespressi dalla popolazione, intercettare e gestire problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia di Covid-19. Vi ho letto proprio alcuni dei punti, quelli che fanno capire meglio il senso della legge, a mio avviso. Per questo nuovo servizio sono stati stanziati 600.000 euro per adesso, per il biennio 2020-2021, ovviamente 2020 perché era stata pensata per entrare in vigore già l'anno scorso, quindi probabilmente adesso, entrando in vigore adesso, sarà posposta al biennio 2022-2023, perché insomma, ormai il 2021 possiamo considerarlo finito. E viene istituito anche un osservatorio regionale per vedere appunto come evolverà, quali saranno gli effetti anche ottenuti da questa nuova figura che verrà introdotta. Ora, mi sono sempre chiesto come mai lo Stato si occupasse di coprire la salute fisica dei suoi cittadini, ma non si preoccupasse minimamente appunto di quella psicologica, constatando fra l'altro che non ho adesso i dati sotto mano, ma mi è capitato in passato di leggere cose a riguardo, una buona percentuale di pazienti si rivolge al medico di base, al proprio medico di base, per problematiche che però sono di natura, tendenzialmente psicologica. Quindi c'è una buona percentuale di queste, casistiche, e anche perché poi il medico di base spesso è l'unica persona a cui ci si rivolge quando non si sta bene, un po' per abitudine, un po' per cattiva informazione, insomma, per mancanza di informazioni. E in fin dei conti non è neanche così difficile confondersi, visto che mente e corpo sono molto più intrecciati e interdipendenti di come siamo abituati a pensare, e tanto i sintomi presenti nel corpo hanno origine psicosomatica, così come la mente poi a sua volta influisce ed è, insomma, alcuni fattori mentali, tipo lo stress, tipo l'ansia, diventano fattori di rischio per poi patologie che diventano anche fisiche. Quindi, insomma, è tutto molto interconnesso. Quindi, al netto di come sarà la realizzazione, l'idea è interessante, ha diversi aspetti interessanti. Ad esempio, il fatto che appunto questo psicologo di base, lavori a stretto contatto e in sinergia proprio con il medico di base e il pediatra. E quindi, da questo punto di vista, per il concetto che spiegavo prima, è un aspetto interessante. E il fatto che il tutto sia realizzato con delle convenzioni con liberi professionisti, che forse potrebbe smussare alcune criticità e inefficienze che sono tipiche del settore pubblico. Dico forse, non è detto, non lo so, potrebbe anche avere invece effetti imprevisti di altro tipo, perché. Insomma, tutte le volte che sperimentiamo qualcosa di nuovo in cui c'entrano gli esseri umani, gli effetti sono sempre imprevedibili. Per questo motivo è importante, interessante, sperimentare ed è importante che almeno una regione stia facendo questo esperimento adesso. Certo, c'è voluta una pandemia mondiale perché si smuovesse qualcosa da questo punto di vista su un tema di cui si discute da anni in realtà, però tant'è, prendiamo quello di buono, quello che viene di buono, ecco. Cambiando argomento, ma restando sempre molto in tema, che ci sia bisogno di assistenza psicologica lo mostra drammaticamente anche una ricerca, anzi un'indagine più che altro, promossa da Fondazione Sole Terre e dall'Unità di Ricerca sul Trauma dell'Università Cattolica di Milano, di cui Vita riporta i risultati, e che risultati che ci dicono che in Italia 490.000 giovani dai 14 ai 19 anni, che sono oltre il 17% del totale, quasi uno su cinque, pensa quasi ogni giorno o per più della metà dei giorni che sarebbe meglio morire o farsi del male a causa del dolore che la vita provoca. È un dato abbastanza sconcertante. Non so quale sia la media normale, insomma, nell'articolo non si fa riferimento a quanto sia peggiorata la situazione, però ecco, anche solo il dato assoluto è comunque allarmante. La ricerca aveva l'obiettivo di approfondire da un lato come gli adolescenti hanno vissuto e percepito la pandemia e dall'altro quali risposte comportamentali, emotive e relazionali hanno messo in campo appunto come reazione alla pandemia stessa. Ecco, i risultati appunto non sono proprio incoraggianti. Fra l'altro, sempre su Vita c'è un'intervista molto interessante allo psicoterapeuta Matteo Lancini, sempre sullo stesso tema, che mostra ulteriormente come siano aumentate le minacce di suicidio, i comportamenti autolesivi, i disturbi del comportamento alimentare, i conflitti fra genitori e figli, i ragazzi che hanno deciso di ritirarsi dalle scuole, dalla vita sociale e fenomeni di questo tipo. E durante ovviamente tutto il periodo della pandemia. Insomma, le fasce più giovani della popolazione sono quelle meno colpite dal virus, ma sicuramente quelle più colpite dalle misure per contenere il virus. E sono anche le persone che formeranno l'umanità del futuro. Ci sono già adesso, ma insomma, ancora di più saranno la classe dirigente del futuro, saranno le persone che avranno un impatto sul pianeta per più anni, no? Rispetto a chi ha più anni, semplicemente. E quindi, ecco, è importante, è interesse di tutti, penso, trovare delle modalità sicure, però per cui possano essere da un lato supportati le persone, i giovani, i ragazzi, le ragazze in difficoltà in questo momento, e dall'altro possono ritrovare la socialità che è sempre importante per gli esseri umani. Siamo animali sociali, siamo animali che vivono bene in gruppo, ma lo è ancora di più, ovviamente, per chi per chi è più giovane. Mi sento molto anziano in questo momento. Ok, cambiamo argomento, ma nemmeno poi tanto. Qualche giorno fa parlavamo della Great Resignation, o Big Quit, ovvero quel fenomeno per cui milioni di persone si stanno licenziando dal lavoro, pur in un periodo di incertezza economica. Ecco, c'è un nuovo articolo della giornalista Moira Donegan sul Guardian, ripreso anche da Valigia Blu, quindi da un giornale italiano, che mostra un'altra faccia della medaglia. La giornalista si è chiesta se esista anche una questione di genere all'interno appunto del fenomeno della Great Resignation statunitense, visto che durante la pandemia le le donne sono uscite dalla forza lavoro a un tasso all'incirca doppio rispetto agli uomini e attualmente la loro partecipazione al mercato del lavoro è la più bassa da circa 30 anni a questa parte. Considerate che circa un terzo di tutte le madri lavoratrici ha ridimensionato o lasciato il lavoro da marzo 2020 ad oggi. E la giornalista ha scoperto che più che una grande dimissione, quella delle donne è stata una grande espulsione dal mercato del lavoro durante la pandemia. Perché secondo Donegan, questi dati sorprendenti e preoccupanti hanno poco a che fare con scelte personali, in questo caso quindi con una consapevolezza emersa, con appunto la scelta di voler lavorare meno, di voler lavorare diversamente, ma hanno più a che fare con delle condizioni materiali, come quella banalmente del non avere nessuno che si occupasse dei figli fra scuole chiuse per quasi 2 anni, quarantene, carenze di strutture per bambini piccoli, oppure prezzi molto alti diventati ancora più alti o più proibitivi degli asili e così via, oppure l'assistenza a persone anziane, insomma tutta una serie di attività di cura degli altri che non sono retribuite, non sono considerate dallo Stato quando fai i pacchetti di aiuti e che in momenti in cui ce n'è più bisogno hanno l'effetto di spingere le donne, che sono ancora tendenzialmente quelle che più statisticamente si occupano di questi aspetti, all'interno della sfera domestica e quindi al di fuori del mercato del lavoro. Ok, ultimo argomento del giorno, ci spostiamo in Centro America, in Cile per l'esattezza, dove fra 2 giorni, il 19 dicembre, i cittadini torneranno nuovamente alle urne per il ballottaggio per decretare chi fra José Antonio Kast, candidato di estrema destra con nostalgie di Pinochet, e Gabriel Boric, proveniente invece dai movimenti studenteschi di sinistra, sarà il nuovo presidente cileno. Lo scenario elettorale è molto imprevedibile in Cile. Attualmente, nonostante al primo turno avesse primeggiato Kast, quindi il candidato di estrema destra, attualmente i sondaggi danno invece Boric come favorito, però è ancora tutto molto incerto, così come resta incerto appunto il trasferimento dei voti ottenuti dai candidati che invece sono stati esclusi. Non so se vi ricordate, vi linko la puntata di qualche giorno fa in cui parlavamo delle sorprendenti elezioni cilene che avevano ribaltato tutti i pronostici e portato a primeggiare 2 candidati completamente opposti fra loro, ma entrambi un po' estranei al sistema politico e di potere anche cileno. E adesso siamo al ballottaggio, quindi si deciderà chi sarà il presidente cileno per i prossimi anni. In ogni caso, spiega il Caffè Geopolitico, che è insomma, un quotidiano online che si occupa di geopolitica, come si intuisce dal nome, si profila uno scenario politico abbastanza teso, perché il presidente entrante dovrà stabilire un dialogo con tutte le forze politiche presenti nel congresso per gestire il processo molto delicato di introduzione della nuova Costituzione, che al momento è in via di riscrittura, con un processo molto partecipato, di cui abbiamo già parlato in passato. Vi inserisco anche questo fra le articoli e fonti sulla pagina della Segna Stampa italiacambia.org. Detto ciò, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ci vediamo lunedì con una nuova puntata di Io mi rassegno, sempre a partire dalle 8 di mattina, sul canale YouTube di Italia che cambia, sui canali Spreaker e Spotify, sempre di Italia che cambia, e anche sulla pagina della Segna Stampa, sempre di italiacambia.org. Accanto alla mia sinistra, cioè non accanto alla mia sinistra, ma alla mia sinistra, potete vedere i canali social su cui seguire Io non mi rassegno, se state guardando il video, se non li trovate sulla descrizione del podcast o sempre sulla pagina della Segna Stampa. Niente, noi ci vediamo lunedì e ricordatevi anche nel weekend che chi si rassegna è perduto.